Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo fin dall'inizio in questa Eucaristia il papà di Francesca che è con noi nel terzo anniversario della sua chiamata alla vita eterna. Poi abbiamo anche il ricordo di Agata, di Esther, che è la sorella di Suor Agnese, e anche del vescovo Benito Cocchi in questa messa.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, la città di Andrea di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele gli disse: da Nazaret può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse a lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità, io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Parola del Signore.
Ecco, vi lascio subito la parola.
Ma dico una cosa un po' forse ovvia, però colpisce come queste così prime battute del Vangelo di Giovanni, dopo il prologo e dopo la testimonianza di Giovanni, e c'è questo incontrarsi di persone, incontrarsi e comunicarsi quello che si è trovato, quello che si è visto, e l'invito a venire a vedere. Gesù ai discepoli di Giovanni che lo seguivano e gli chiedono dove abiti, dove dimori, gli dice: venite e vedete. E lo stesso Filippo a Natanaele, che è un po' dubbioso, da Nazaret può venire qualcosa di buono, gli dice: vieni, vieni e vedi. Quindi la necessità di mettersi, di venire in contatto con Gesù, di mettersi in cammino, di mettersi in cammino e di conoscerlo, e così piano piano si scoprirà il suo mistero, la sua identità, però la necessità di stare con lui proprio. Però la cosa bella è proprio questo comunicarsi l'un l'altro della grande novità che si è trovata.
Giovanni, nella sua testimonianza, ha detto: dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti perché era prima di me. Allora questa volta nelle parole di Gesù a Natanaele, la cosa che mi ha colpito di più è proprio l'avverbo prima che Filippo ti chiamasse. Io ti ho visto quando eri sotto il fico. Ora su questo ci sono interpretazioni diverse, che sia un rimprovero o che sia una lode, ci sono anche paralleli a sostegno di entrambe le ipotesi, cioè il fico sotto il fico a studiare la Torah, come dicono alcuni testi, oppure il fico stava facendo qualcosa di male. Il fico, sappiamo che sarebbe l'albero del frutto proibito, secondo la tradizione ebraica sarebbe il fico. Però al di là di questo, ciò che forse è importante è che il Signore l'ha visto prima che Filippo lo chiamasse, lo ha conosciuto prima. E il capitolo si conclude proprio con quei versetti che dicono: Gesù non si confidava con loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro. Egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo.
Gesù afferma di conoscere Natanaele ancora prima di vederlo, ma questo lo poteva fare perché, come Dio, egli conosceva misteriosamente tutti coloro. E approfitta qui di dare un nome nuovo anche a Simone. E infatti viene chiamato Cefa in ebraico e Pietro in greco, e gli conferisce una vocazione nuova, che è appunto la sua vocazione apostolica, un futuro ministero dell'annuncio. Riguardo Natanaele, alcune tradizioni lo identificano con l'apostolo Bartolomeo, ma senza un fondamento certo. È noto che Natanaele fosse impegnato, a quanto sembra, nello studio delle scritture e mostra un certo scetticismo di fronte alle indicazioni fornitegli nel riguardo di Gesù. Ma per lui la conoscenza di Gesù sgorgerà dall'incontro con lui e dall'ascolto, naturalmente, della sua parola. Da alcune note sul testo, il futuro apostolo è presentato come propenso ad una vita consacrata allo studio delle scritture, e c'è un'espressione ben nota a questo riguardo nella letteratura rabbinica, dove il fico è paragonato all'albero della scienza del bene e del male. Ed è proprio sotto il fico che Natanaele viene notato da Gesù.
A me colpisce questa cosa, che Filippo, appena viene chiamato, va subito a chiamare anche lui un altro, come per il rischio di partire e poi non vederlo più. E d'altronde anche Gesù aveva chiamato Filippo proprio perché voleva partire e dopo non l'avrebbe più trovato. E poi pensavo a questo rischio di sentirsi un po' esclusi, perché non sappiamo i due discepoli cosa hanno visto quando sono stati con Gesù quella mezza giornata, e non capiamo neanche bene cosa ha fatto scattare questa fede così, così improvvisa in Natanaele, perché non sappiamo cosa facesse sotto il fico e non sappiamo cosa vuol dire che Gesù l'ha visto.
Una notazione piccola, ma questo personaggio mi è sempre molto piaciuto, perché mi sembra proprio che è veramente il rappresentante di quel gruppo di ebrei, figli di Israele, che hanno accettato Gesù. Mi sembra che sia, ecco, uno dei primi, dopo naturalmente gli apostoli. Quindi c'è stato veramente un gruppo di ebrei che hanno creduto a Gesù. E lui lo definisce: se il figlio di Dio è il re di Israele. E c'è questa dichiarazione di Natanaele, in questa dichiarazione si coglie l'allusione che, alla quale Gesù, con la quale Gesù lo qualifica, ecco veramente un israelita in cui non c'è inganno. E nella sua ultima visita a Gerusalemme Gesù fu proclamato dalla folla, ecco, e tu sei il re di Israele, ecco. Quindi mi sembrava anche che qui ci fosse un'adesione della fede in Gesù. E Luca, quando appunto racconta l'entrata di Gesù a Gerusalemme, che gli apostoli, insomma la gente o gli apostoli o chi dice: falli tacere, e Gesù dirà: se questi taceranno, grideranno le pietre. Ecco, mi sembrava che, ecco, questo grido, questa di Nicodemo, ecco, è proprio l'adesione a questo re di Israele.
Pare che l'evangelista voglia sottolineare questo tipo di racconto come i termini fondamentali che compongono il racconto, come cercare e trovare, siano reciproci. Cioè, quando Gesù chiede ai due cosa cercate, e poi dopo è lo stesso Gesù che dice che Gesù trovò Filippo, quindi loro cercano, e Gesù dice: vieni e vedi, e poi nel brano di oggi Gesù trova Filippo. Quindi i termini sì, sono interscambiabili, diremmo, ma è proprio del rapporto che si ha con la ricerca in cui si è trovati, no? Di Dio. E poi un altro tema molto interessante, sempre da parte del linguaggio, è: per il fatto che ti ho detto, dice, tu credi per il fatto che ho detto di averti visto sotto il fico? Cioè, quindi Gesù vede, è Gesù che dice vieni e vedi, in realtà è Gesù che vede. E quindi anche qui abbiamo quest'altro tipo di interscambio dei termini, no? Poi per il fatto che ti ho detto, e poi dice vedrai cosa. Allora qui abbiamo un'altra caratteristica di Giovanni, che il dire e il vedere si identificano, anzi sono la vera, il vero sentire, ecco, e corrisponde col vedere. E proprio questo è dovuto alla presenza del Cristo. L'ultimo, è interessante anche il fatto che dica: vedete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e discendere sopra il figlio dell'uomo, cioè processo inverso, cioè per sé gli angeli di Dio scendono, invece qui dice gli angeli di Dio salgono e scendono. Quindi c'è questa cosa non piccola, ecco, che rivela poi cos'è il mistero del Verbo incarnato.
Avete già commentato questa visione, questa capacità di Gesù di mostrare che è lui che cerca gli altri in realtà. Loro lo cercano, ma Gesù mostra a Natanaele, che l'ha visto prima. Però volevo aggiungere invece una cosa importante su quest'ultima cosa, cioè mi sembra che anche con gli aggiornamenti di questi anni, c'ho qui con me, ma non lo voglio leggere adesso, il libro di Enoch, dove si parla del figlio dell'uomo, ed è un libro probabilmente precedente a Daniele, dove si dice sostanzialmente che il figlio dell'uomo è stato scelto da Dio, questa figura, prima della creazione del mondo, scelto e nascosto per i tempi in cui si sarebbe rivelato, che il Messia nascosto si parla del figlio dell'uomo in questi termini, poi anche Daniele abbiamo questa figura, ecco, divina, questa figura angelico-divina, e nel Vangelo di Giovanni questo torna parecchie volte, no? E quindi volevo segnalare, almeno all'interno del Vangelo, il capitolo quinto, i versetti 22, 23, 21, 22, 20, e poi il versetto 27 del capitolo quinto, dove si dice che Dio, che il Padre ha dato a Gesù, al figlio chiamato il figlio, di avere la vita in se stesso, e gli ha dato di giudicare perché è il figlio dell'uomo. Quindi anche Giovanni raccoglie questa idea, questa figura. Il figlio dell'uomo significa il giudice. Dio non giudica nessuno, dice Gesù, ma ha dato tutto il giudizio al figlio, perché è il figlio dell'uomo. Mi sembra molto significativo. Tra l'altro c'è anche poi, prima di questo, il capitolo quinto, nel capitolo terzo c'è una precisazione quando parla con Nicodemo, e anche lì parla del figlio dell'uomo, quando dice che nessuno è asceso al cielo per sapere le cose veramente, la rivelazione più profonda, bisogna ascendere al cielo. Nessuno è asceso al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. Questo è il capitolo terzo, versetto 13. Anche stando solo al Vangelo, il figlio dell'uomo ha origine celeste, e se rivela quello che lui rivela, la rivelazione, dipende dal fatto che lui ha visto cose che l'uomo non può vedere, sulla terra Giovanni Battista non può vedere. Mi sembra molto significativo qui. Allora, se si tiene conto di questo, io sono portato a sentire questo brano come una specie anche di correzione. Cioè, quello che dice Natanaele, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele, la seconda qualifica dice il significato con cui Natanaele dice sei figlio di Dio. Qui figlio di Dio è un termine, è un titolo regale. È il figlio di Davide, che è figlio di Dio, è chiamato così anche in 2 Samuele, eccetera. Quindi è un titolo regale, vuol dire tu sei il Messia, figlio di Davide. E qui è inadeguata questa cosa. Teniamo inadeguata, vediamo, io sento, non dico una correzione, ma qualche cosa di, vedrai cose più grandi di queste. Non è sufficiente questa visione che il Messia è figlio di Davide, come vediamo anche nei sinottici, che Gesù alla fine delle discussioni mette un punto interrogativo: come può essere figlio di Davide se Davide lo chiama Signore? Io trovo qui una cosa simile, cioè a Gesù aggiunge, vedrete, eccetera, gli angeli discendere sul figlio dell'uomo. E notiamo che questa, che noi chiamiamo cristologia, giustamente, questa cristologia, che è la cristologia altissima, no? C'è qualcosa forse anche di più alto nel prologo e nei discorsi del Vangelo di Giovanni, sicuramente. Però la cristologia del figlio dell'uomo è quella dei Vangeli sinottici, i quali aggiungono anche che Gesù è figlio di Davide, pensiamo a Matteo con la genealogia, ma quello sono gli evangelisti che recuperano tutti i titoli. Ma quando Gesù parla di sé nei Vangeli sinottici, è noto, non dice mai sono il figlio di Davide, dice sempre sono il figlio dell'uomo, che è questo. E qui mi sembra estremamente significativo, vedrai cose più grandi, cioè c'è qualcosa di molto più grande da vedere. Tu credi perché pensi che io sia il figlio di Davide, il Messia, ma non sai, ecco, chi veramente sono. Mi sembra una cosa immensa questa qui già, fin dall'inizio del Vangelo. Presentiamo al Signore nostro Dio, nostro Padre, nel nome di Gesù risorto, chiediamo il bene per tutti gli uomini, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Per tutta la Chiesa, perché la sua testimonianza diffonda il dono dello Spirito e porti un frutto di salvezza nel mondo, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Perché il dono della fede raggiunga tutti quelli che ancora non conoscono Cristo, in particolare per coloro che perseguitano la Chiesa, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti quelli che sono uniti alle sofferenze di Cristo, perché giungano alla gioia della risurrezione, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché il Signore conceda sempre alle nostre famiglie di camminare in novità di vita, nella gioia e nella giovinezza dello Spirito, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per i governanti delle nazioni, perché abbiano il desiderio e l'impegno di promuovere la pace e la giustizia sociale, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ecco, presentiamo il Signore in questa messa Umberto, il papà di Francesca, e preghiamo anche per tutta la sua famiglia, perché dal cielo sempre li assista, li benedica, ricordando anche il cognato. Qui abbiamo il ricordo di Agata, di Esther, la sorella di suor Agnese, e del vescovo Benito Cocchi. In questa messa ricordiamo tutti, preghiamo.
Preghiamo per i ragazzi del post-cresima, diciamo così, che a Dio piacendo stasera incontriamo, per cercare di riformare un gruppo, per insegnare loro non solo stare insieme all'amicizia, ma insegnare veramente la vita cristiana, essere discepoli di Gesù. Preghiamo.
Per le chiese ortodosse, particolarmente la chiesa russa e ucraina, ulteriore divisione in questo momento, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo perché, per le nostre comunità, perché il Signore ci faccia dono di altri fratelli, altre sorelle, per servirlo insieme in questa vita di lode, di intercessione, di servizio ai piccoli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Accogliamo anche le intenzioni, sempre, ogni giorno, di chi ci segue, anche di lontano. Preghiamo infine per tutte i morenti e i morti di queste ore, soprattutto le vittime dei conflitti. Preghiamo. Preghiamo sempre, o Dio nostro Padre, nel nome del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.